Credo che eravamo arrivati a concludere sostanzialmente la nostra riflessione sul celibato apostolico, cioè sulla prerogativa che lega la condizione celibataria al ministero sacerdotale. Vorrei adesso brevemente fare una riflessione puramente molto teologica, quindi su questo argomento, o si ha una prospettiva veramente teologica del disegno di Dio, altrimenti credo che si fa un po' fatica a entrare nella logica profonda. Siamo a pagina 189. Vorrei che si capisse bene la natura diversa delle due proposte. La proposta che viene da Cristo del celibato evangelico, cioè la verginità consacrata, la vita celibataria, come stato di vita liberamente scelto, e quello invece del celibato, chiamiamo così, apostolico, che è una legge della Chiesa, e per già mi pare di aver chiarito abbastanza che non è esatto dire che è una legge della Chiesa latina, è una legge di tutta la Chiesa, anche se ha una disciplina un po' diversa tra la Chiesa occidentale e la Chiesa orientale del celibato legato al ministero sacerdotale. Il celibato evangelico nasce da una, come dire, da una intensa condivisione e comprensione della donazione della Chiesa per Cristo. Il battezzato che è entrato nella Chiesa, che fa suoi sentimenti della sposa di Cristo verso il suo sposo, desidera, naturalmente non è la condizione normale, ma desidera eccezionalmente, nei casi che il Signore vuole, sottolineare questa speciale tensione verso il Regno dei Cieli e il desiderio di anticipare per quel che è possibile la vita risorta nella vita verginale. Quindi è motivato da una volontà eccezionalmente intensa di donazione diretta a Cristo e di connessione con Lui, che nasce proprio dal battesimo. E questo è tipico della castità, della vita religiosa, sia della religiosità consacrata, sia della castità che c'è nella famiglia religiosa. Quindi è la partecipazione, questa forma di vita, una partecipazione particolarmente intensa dell'amore sponsale della Chiesa per Cristo. Invece il celibato del sacerdozio ministeriale, se sono riuscito a spiegarmi l'altra volta, è una partecipazione dell'amore sponsale di Cristo per la Chiesa. Noi siamo arrivati, direi, a capire la logica del celibato sacerdotale proprio partendo dalla condizione di sposo di Gesù Cristo, che è lo sposo per eccellenza. Anzi, avevamo anche sottolineato come il tema del Cristo sposo sia presente un po' in tutti i filoni del mondo neotestamentario. Quindi si configura così come partecipazione alla funzione sponsale nei confronti della comunità cristiana ed è giustificato e sorretto dall'amore che Cristo ha per la Chiesa. Il celibato religioso è di tipo femminile, anche quando è proprio dei monaci, dei religiosi. Femminile nel senso che è la condivisione della sposa, dell'amore della sposa per lo sposo. Il celibato sacerdotale è di tipo maschile, nel senso che partecipa alla donazione dello sposo nei confronti della sposa. Naturalmente le due cose non sono da separare, una considerazione è immediata. Non è possibile che uno arrivi ad arrischiare di offrirsi per partecipare all'amore sponsale di Cristo per la Chiesa se prima non si è donato con la Chiesa a Cristo. Cioè, in qualche modo il celibato evangelico suppone, è la premessa poi che al celibato sacerdotale. Ma questa è un po' una considerazione che direi faccio un po' di approfondimento teologico. Invece vorrei sottolineare la riflessione conclusiva che c'è a pagina 190 di tutta questa parte che ho chiamato la sfida della castità, che è particolarmente, direi, attuale oggi. Io l'abbiamo proposta in tre capitoli. Uno, la castità come virtù di tutti i cristiani. Il cristianesimo si è presentato seriamente come un modo diverso di vivere tutto il tema della realtà sessuale. Secondo capitolo, quello del celibato evangelico, terzo il celibato apostolico. Allora, questa è la riflessione conclusiva. Dovrebbe essere chiaro a questo punto che ogni giudizio di ragionevolezza, ogni speranza di praticabilità, ogni stima nei confronti dell'ideale cristiano della castità, che è di tutti, più ancora poi dell'impegno celibatario, sussistono solo all'interno di una visione di fede. Solo la fede pasquale, la quale riconosce nel Signore Gesù qualcuno che, essendo risorto, oggi è veramente, realmente, corporalmente vivo, può rendere pensabile che per amor suo si operi una scelta come questa che tocca le radici della nostra umanità. È solo questa prospettiva, tutto nasce dall'accettazione dell'evento pasquale. Né l'amore per un'idea, sia pure sublime, né l'amore per la memoria di un uomo, sia pur grandissimo, sarebbero, secondo logica, sufficienti. Ma chi è persuaso che Gesù adesso si dona sponsalmente alla Chiesa può essere affascinato dal desiderio di condividere coraggiosamente questa donazione ineffabile. Questo cosa significa? Significa che al di fuori della visione di fede non c'è e non ci può essere comprensione per questo tema della proposta cristiana, per questa ricchezza della vita ecclesiale. Quindi è perfettamente inutile farci illusioni a questo proposito, è inutile cercare di persuadere quelli che non hanno fede della verità, della castità, della virginità consacrata e del celibato ecclesiastico. Non ci credono, fanno benissimo a non crederci, perché non avendo l'esperienza non possono avere il giudizio per connaturalità e quindi sono completamente estraneo. Quindi non ci si deve attendere né di essere capiti né di essere creduti da chi ancora non si è incontrato col Cristo risorto e ancora non si è interiormente arreso a Lui. Chi invece, credendo, ha accolto Gesù come colui che è vivo, che è Signore, che è Salvatore misericordioso, che è il Figlio eterno di Dio, se crede tutte queste cose non ha nessun bisogno di essere convinto circa il valore di questa scelta, anche se per esempio per lui la volontà di Dio ha previsto la scelta matrimoniale, perché siamo sempre nell'ottica di una visione di castità. Quindi non ha nessun senso discutere su questo argomento con quelli che non credono. Ogni tanto noi ci caschiamo in questo trabocchetto, quelli negano e noi contestiamo, ma lasciate che credano quello che vogliono. Poverini, non hanno altra possibilità, anch'io se non avessi la fede nel Cristo risorto non ci crederei. Quindi mi pare un po' strano quello di... Tanto più che il Signore non ci ha mandato al mondo per persuadere gli uomini della verità del celibato ecclesiastico, ma ci ha mandato al mondo per persuadere gli uomini della verità della risurrezione di Cristo. Questo è il punto. Se arrivano a quello capiranno anche il resto. Se non arrivano a quello, è inutile perdere tempo. Non so se sono riuscito a spiegarmi, perché mi pare che ogni tanto noi ci lasciamo, prendere in questo trabocchetto, stiamo lì a discutere, non ci credono. Vabbè. Io dico, ma che bellezza, che così almeno ci sarà una bella sorpresa al giorno del giudizio. Perché notate che quando la descrizione più analitica del giorno del giudizio fatta da Gesù Cristo, la cosa che mi ha sempre colpito di più è che quel giorno sarà un giorno delle sorprese. nella pagina del capitolo 25 di San Matteo si riferisce soprattutto al precetto dell'amore agli altri. Però di fatto, quando il Signore, il Re, dice venite benedetti nel regno perché io avevo fame, mi avete dato da mangiare, e i buoni restano sorpresi, non siamo neanche accorti noi di dire. Ma la sorpresa è anche degli altri, quando vengono mandati via perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare, e restano sorpresi. Quindi io credo che questo sarà l'atteggiamento più diffuso del giorno del giudizio. Tra queste sorprese ci saranno anche quelle di chi, non credendo nella risurrezione, non crede neanche che ci sia della gente che in virtù della risurrezione di Cristo possa scegliere questo tipo di condizione di vita. E così abbiamo concluso non solo la parte quinta, ma in realtà tutto, come dire, la nostra meditazione sull'uomo battezzato, l'uomo redento. Ricordate la logica del nostro discorso di quest'anno. Noi abbiamo capito che l'uomo è un enigma, è una creatura scombinata. Il Signore non ci spiega l'enigma, ma ci regala un uomo nuovo, che è l'uomo battezzato, redento. E noi siamo andati, direi, meditando su questa grandissima ricchezza che è la vita battesimale. Però c'è una parte sesta che è fondamentale se si vuol capire l'uomo battezzato e l'uomo redento, ed è quello del suo destino. È un principio metafisico generale che il destino certo assegnato a una creatura nel disegno eterno del Padre entra necessariamente a costituirne l'intima struttura. Non riusciamo a capire bene quello che siamo se abbiamo notizia di quello che saremo come nostro destino, come finale. Ma questo vale per tutti. Per esempio, c'è della gente che è convinta che dopo questa vita terrena non c'è più niente. Cioè l'uomo cade nel niente, nel nulla. Ma se il destino dell'uomo è di finire nel niente, il niente è già la struttura dell'uomo di oggi. Cioè già adesso noi siamo niente. Non abbiamo consistenza. Non so se sono riuscito a spiegarmi su questo punto. È lo stesso concetto che ho cercato di spiegare da un punto di vista più popolare in quella famosa omelia dei tortellini, quando un giorno di San Petronio ho detto che chiedevo a San Petronio la grazia di far capire ai bolognesi che i tortellini mangiati con la prospettiva di andare a finire nella vita eterna sono più saporiti dei tortellini mangiati con la prospettiva dell'andare a finire nel niente. Ed è un pensiero molto profondo, perché voleva dire, prima di tutto, che non bisogna contestare i tortellini cristianamente. Questo sono un valore, stavo per dire un valore assoluto, beh, forse non esageriamo, ma c'è. Sono un valore. Si tratta di inquadrarli bene. Se voi lo inquadrate nella prospettiva del niente, beh, ma anche i tortellini perdono di sapore. Se invece voi li inquadrate come premessa della vita eterna e della comunione col Padre, il banchetto celeste, beh, ma allora anche i tortellini acquistano un grande valore. È lo stesso discorso. È diventato più famoso quell'omelia là che non quello che sto dicendo adesso, ma stringi stringi è la stessa cosa. Allora la parola di Dio ci viene incontro proprio per farci capire qual è non più l'enigma dell'uomo, ma il mistero dell'uomo battezzato, redento, informandoci profeticamente, noi sappiamo in anticipo, quale sarà la nostra sorte, che è una sorte bellissima, che oltre alla vita terrena aspetta ogni uomo conquistato e redento dall'azione del Salvatore. Sinteticamente, questo destino è questo, si tratta di una, la parola è un po' insolita, quindi deve essere poi spiegata, ma si tratta di una trasnaturazione che attinge la totalità del composto umano. Cioè il destino dell'uomo, come è stato pensato da Dio, ed essendo stato pensato da Dio, bisogna aspettarci che sia qualche cosa di superiore a quello che potevamo immaginare noi. Dio ha pensato il nostro destino come a una, come dire, una proiezione verso l'alto, verso Dio, tanto che il composto umano si trasnatura. Come si trasnatura? Il composto umano è fatto dal corpo e dall'anima. Il corpo si trasnatura perché diventa un corpo pneumaticos, spirituale. Questo è il mistero della risurrezione. L'anima si trasnatura perché partecipa agli atti vitali della stessa vita trinitaria, gli atti di conoscenza e d'amore. Questa è la contemplazione. Quindi il corpo che si spiritualizza e lo spirito che si divinizza. Questo è il destino dell'uomo, lanciati verso Dio. Per tutta l'eternità c'è questo slancio verso Dio. Quindi, in sostanza, e questi sono i due capitoli di questa parte sesta, ci sono due elementi nel nostro destino. Il primo elemento è la vita risorta, che si riferisce al corpo. Il secondo elemento è la vita di intima comunione col Padre, che si riferisce a tutto l'uomo e quindi anche allo spirito. Allora vediamo prima di tutto la vita risorta. E mi fa piacere sottolineare che qui, con questo accenno alla nostra risurrezione personale, noi ci colleghiamo con l'inizio di questa nostra avventura triennale, che è stato cercare di capire qualche cosa di questo mondo in cui non si capisce niente, alla luce della rivelazione di Dio. Se voi vi ricordate, la prima cosa che noi abbiamo detto, che è la più importante, è che di fronte all'enigma dell'esistenza, Dio ha risposto con un avvenimento. L'avvenimento è la risurrezione di Gesù di Nazaret. Perché gli apostoli, i discepoli di Gesù di Nazaret, che cosa sono andati in giro a dire? Non sono andati in giro ad annunciare una nuova religione, perché loro erano convinti che la religione era quella di prima, era la religione di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, no? E di Mosè, e la religione era sempre quella, non era cambiata. Sono andati in giro ad annunziare un fatto. Il cristianesimo primariamente e per sé non è una religione, è un fatto. Io questo l'ho cantato in musica ormai, anche il professor Simoni proprio l'ha musicato. Ma badate che è difficile farlo capire questo, perché ha delle conseguenze incalcolabili. Quando io sento parlare oggi continuamente del dialogo interreligioso, sì, va bene il dialogo interreligioso, però fate attenzione che il dialogo interreligioso ci può essere tra tutte le altre religioni, ma quando si mette dentro il cristianesimo, si mette dentro una realtà diversa, che non è più una religione, ma è un avvenimento. E quindi è chiaro che il dialogo è un dialogo per modo di dire, insomma, deve tenere presente questa diversità. Se no, mentre adesso tutti dicono, ma tutte le religioni sono uguali, tutte sono buone, quindi alla scuola insegniamo il cristianesimo, insegniamo il buddismo, insegniamo... Ma cosa c'entra? Il cristianesimo... Se voi mettete il cristianesimo sullo stesso piano degli altri, voi avete tradito il cristianesimo, perché il cristianesimo è un avvenimento. Gli apostoli sono andati a dire questa notizia, che Gesù di Nazaret, morto dissanguato sulla croce, è risorto e adesso è vivo. Questo è il cristianesimo. Naturalmente questo include la religione, la morale, la liturgia, ma non è il nocciolo centrale. Bene, noi abbiamo cominciato con questo discorso 3 anni fa. Adesso finiamo dicendo che anche l'avventura umana termina con la risurrezione. La risurrezione di Cristo non è soltanto di Cristo, ma diventa anche la nostra risurrezione. Il nostro destino è quello di rinascere con un corpo trasnaturato. Questa è la più importante certezza escatologica del cristianesimo, la risurrezione di Cristo come principio della nostra risurrezione. Le due cose sono strettamente legate. Gesù non risorge solo per se stesso, risorge come primizia della grande vendemmia, come il capo dell'umanità che deve essere rinnovata. San Paolo ha intuito con una forza e con una lucidità straordinaria questo fatto, perché aveva nei Corinti alcuni che non credevano nella risurrezione personale dei cristiani. E lui dice, guardate che se non credete nella risurrezione personale dei cristiani, non credete neanche in quella di Cristo. E se non credete in quella di Cristo, potete buttar via il Vangelo, perché noi saremmo i più miserabili degli uomini se noi crediamo in Cristo solo per l'insegnamento d'amore, di fraternità, non è questo. È un fatto. Capitolo 15 della prima lettera ai Corinti. Se i morti non risorgono, allora neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo, perché già erano cominciati a morire i cristiani, no? Sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, i cristiani sono discepoli di Cristo, presa poco, come i platonici sono discepoli di Platone, i mazziniani sono discepoli di Carlo Marx, di Mazzini, e i marxisti sono discepoli di Carlo Marx. Se noi abbiamo avuto speranze in Cristo soltanto per questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Il testo originale dice siamo i più miserabili tra gli uomini. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti ma che sono destinati a risorgere. Allora ci chiediamo, ma Paolo dove ha attinto una convinzione così assoluta che un giorno noi dovremo risorgere? Beh, certo, la sua fonte principale è stato l'evento pasquale e il suo incontro con il Signore risorto, no? Il Signore si fa incontrare da lui come risorto, che è anche, come dire, l'umanità risorta, perché mi perseguiti, perché perseguiti la Chiesa, l'umanità rinnovata, no? Però bisogna dire che in Israele c'era già un po' questa idea che gli uomini sarebbero risorti, ma non era un'idea accettata da tutti. Anzi, fino al tempo di Gesù, abbiamo delle testimonianze molto chiare, ci sono delle diversità veramente fortissime. Nell'antico Israele questa idea della risurrezione degli uomini prima di tutti compare come una preparazione letteraria, cioè come un'immagine, non come una profezia o un evento anticipato. Quando, per esempio, Ezechiele deve con molta forza parlare della risurrezione nazionale di Israele, che era stato sconquassato, andato in esilio, disperso, allora ecco che compare questa bellissima pagina, capitolo 37 di Ezechiele, la visione delle ossa aride. Ezechiele vede una grande distesa sterminata di ossa inaridite e sente la voce che dice, ma dia queste ossa che queste ossa rivivranno? E quello dice, beh, tu lo sai, come dire, a me me la conti, se non sai tu, la voce è quella di Dio, io come faccio a saperlo, no? Profetizza perché abbiano a rivivere. E lui profetizza, e ci fu un brulichio, una pagina fortissima questa, un brulichio, e le ossa, ciascun osso andava a cercare l'osso corrispondente, no? E alla fine sono venuti fuori tanti scheletri in piedi, però non era ancora un'umanità. E allora la voce dice, ma vivranno queste cose, vivranno? A cosa ne so io, dice lui. E tu profetizza, prova. Allora dici, dovete vivere. Ed ecco che a un certo punto comincia a nascere la carne, comincia a nascere la pelle, e ci fu un popolo vivo. Un popolo vivo. Badate però che in Ezechiele non è, come dire, la certezza che questo sarà il destino dell'umanità o degli ebrei, ma è un paragone per dire che il popolo di Israele ritornerà come popolo. Quindi è, dicevo, è soltanto una preparazione letteraria nella parola di Dio alla verità della risurrezione. E ce ne sono anche altri di questi testi che io adesso abbuono. Quando compare invece la convinzione che ci sarà la risurrezione dei discepoli di Dio, di quelli che sono stati salvati dal Dio di Israele? Compare nel libro di Daniele, profezie di Daniele, dove nel capitolo 12 c'è una frase molto breve ma molto evidente e chiara: quelli che dormono nella polvere della terra si sveglieranno, gli uni alla vita eterna, gli altri alla vergogna eterna. Quindi ci sarà una ricostituzione della personalità umana con un duplice destino, quello della salvezza e quello della perdizione. Nel secondo libro dei Maccabei noi troviamo che questa verità addirittura è sulle labbra delle persone del popolo. Nel martirio dei fratelli Maccabei direi che affrontano il martirio perché sono convinti che riavranno le membra che adesso il tiranno gli sta rubando. E conclude il secondo libro dei Maccabei: se non avesse avuto ferma fiducia questo Maccabeo che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato vano e superfluo pregare per i morti. Quindi si arriva, direi, al momento della missione di Cristo, che questa verità è già creduta in Israele, ma non da tutti. Stranamente, la divisione è questa. È creduta dai farisei, quindi farisei che è un partito fortemente religioso, crede nella risurrezione finale, ed è negata dai sadducei. Ma i sadducei erano i capi del popolo di Israele. Per esempio, tutti i sommi sacerdoti erano sadducei. Quindi la situazione quando arriva Gesù Cristo è questa, che ci sono degli ebrei, direi con una forte fede interiore, che sono i farisei, che ci credono, mentre i capi del popolo non ci credono. Gesù a un certo momento è chiamato a pronunciarsi. Ed è interessante perché è l'unica volta in cui Gesù si dichiara d'accordo con i farisei. Credo che basta leggere il Vangelo e tutti scoprono che Gesù, quando incontrava i farisei, litigava sempre, in sostanza, no? Schizzavano sempre scintille. Ma l'unica volta che dà ragione ai farisei è proprio quando i sadducei, proprio per prendere in giro i farisei e per prendere in giro Gesù, che credeva nella risurrezione, gli vanno a raccontare la storiella di quella moglie che era sposata e resta vedova. Allora c'era la legge del levirato in Israele, perché bisognava assicurare la discendenza e la proprietà del morto, per cui se aveva un fratello, il fratello doveva sposare la vedova. E uno dice, ma se era già sposato, vabbè, ma c'era la poligamia, quindi va benissimo, insomma, non poteva avere anche un'altra moglie in più. L'importante è però che i figli che nascevano da questa donna venivano attribuiti al morto, non a lui, in modo da salvare la linea della discendenza. Bene, allora i Sadducei vanno a raccontargli questa bella storiella, un po' inverosimile. Questa donna, che a un certo punto, questa vedova una volta, sposa il fratello, muore anche il secondo, ma per fortuna aveva un terzo fratello, sposa anche lui, poi un quarto e sposa anche lui, insomma aveva, per farla breve, 7 fratelli, e li sposa tutti. Finalmente muore anche la donna, meno male perché, se no, io qualche sospetto l'avrei avuto, insomma. Non... Ma evidentemente è una storiella inventata. Allora i farisei, i sadducei sarcasticamente presentano la questione a Gesù. Allora tu che dici che i morti risorgono, risorgeranno tutti, no? Quindi risorge la donna e risorgeranno anche i 7 mariti. Allora come fa a essere moglie di 7 mariti? Perché mentre veniva praticata la poligamia, nessuno mai pensato alla poliandria, con buona pace della parità dei diritti tra gli uomini e le donne, no? Quindi quindi i sadducei dicono, vedete che voi ipotizzando la risurrezione dite una cosa assurda. E Gesù è fortissimo, non ha mai trattato un male come in quel momento, dice. Gesù risponde dicendo, voi vi ingannate ai sadducei, non conoscendo né le scritture né la potenza di Dio. Quindi si schierava apertamente con i farisei, è la prima volta una cosa del genere. Insomma, gli dice, voi non capite niente. E notate che erano i capi, i sommi sacerdoti, no? Perché non credono nella risurrezione. Quindi Gesù è chiarissimo nel dire che ci sarà la risurrezione finale. Allora Paolo, che era un fariseo, è lui che scrive, io sono fariseo, figlio di farisei, no? Riceve questa dottrina, come dire, dal suo partito religioso, ma evidentemente anche alla luce poi dell'evento pasquale della risurrezione di Cristo. Quindi è fortissimo questa convinzione che viene ereditata dall'Antico Testamento, che l'aveva in una parte sola, quella dei farisei, e che diventa però la dottrina fondamentale di tutto il cristianesimo. Ma non è una dottrina facile da accogliere. Noi nel credo diciamo che aspetto la risurrezione dei morti. Cioè, sono 3 i verbi del credo. Credo, professo, aspetto. Piacerebbe sapere se proprio l'aspettiamo, sta risurrezione dei morti. Beh, intanto facciamo bene a dirlo, intanto. Dobbiamo cercare di fare in modo che la parola corrisponda al nostro sentimento. Perché non è facile. E non era facile nel momento in cui il cristianesimo si affaccia al mondo antico. E quindi si capisce perché ci sono voluti molti secoli di preparazione prima di arrivare per vincere la tradizionale diffidenza ebraica rappresentata dai sadducei per tutte le ipotesi concernenti una vita dopo la morte. Ma anche il mondo greco non era favorevole a questa verità. Perché? Perché il mondo greco invece era apertissimo a credere nella sopravvivenza dell'anima, dello spirito, l'immortalità dell'anima. Chi ha letto il Fedone di Platone è bellissimo, è un capolavoro, no? Questo sarà difficile che si convinca che l'anima sia immortale alla luce di tutti i ragionamenti che fa. Però è chiaro che in Socrate, come presentato da Platone, lui è chiarissimo che l'anima è immortale e che lui adesso sta vivendo non la fine di tutto, ma la premessa di tutto. Addirittura, alla fine dice che la vita col corpo è una specie di malattia, da cui si guarisce con la morte, perché ci libera dal corpo e ci lascia la vita dell'anima. Voi ricordate che mica tutti capiscono, ma la prima vita che lui ha già bevuto la cicuta, è praticamente già paralizzato, sembra che non ha più niente da dire. A un certo punto tira via il velo che lo copriva e dice al suo discepolo: ricordati che dobbiamo un gallo ad Esculapio. Cosa vuol dire sta frase? Esculapio era il dio dei medici. Quando uno guariva da una malattia, doveva sacrificare un gallo. Allora dice: ricordati che io guarirò dalla malattia del corpo, e quindi tu, a nome mio, dovrai sacrificare un gallo ad Esculapio. Quindi questo mondo greco, che ha fortissima, almeno è propenso a credere nell'immortalità dell'anima, fa fatica invece a prendere sul serio il corpo. Perché tutto quello che è corporeo viene ritenuto pesante, opaco, contro, direi, la limpidità della vita dello spirito. E San Paolo ha sperimentato personalmente questa austerità greca in quel famoso discorso all'Areopago di Atene, riportato al capitolo 17 degli Atti degli Apostoli. Andate a rileggerlo, perché è una pagina molto bella questa. Dunque, San Paolo giunge ad Atene e va all'Areopago. L'Areopago era una specie di, come dire, di foro dove si radunavano tutti a discutere, perché gli ateniesi discutevano, gli piaceva discutere di tutto, discutono, no? Allora lui si presenta come un forestiero e chiede di poter parlare, anche dire la sua, tra tutte le opinioni che venivano discusse nell'Areopago, e fa un discorso di una, come dire, di una capacità di dialogo, di apertura all'altro, di guardare a quello che ci unisce, non a quello che ci divide, tutto quello che adesso va di moda. Fa un discorso bellissimo, perché l'attacco è stato di una genialità incredibile. Lui comincia e dice: ateniesi, voi siete il popolo più religioso che io abbia mai incontrato. Sapete che tutti, non solo io, ma anche gli altri, preferiscono le lodi sbagliate ai rimproveri giusti, e quindi gli ateniesi, quando si sentono lodati, si mettono a sentirlo come: oh, voi siete il popolo più religioso. E poi spiega perché. Perché io, girando per la vostra città, ho visto che avete dedicati i templi a tutti gli dèi. Tutti gli dèi hanno un tempio. E poi ne ho trovato uno che portava questa scritta: al Dio ignoto, al Dio che non conosciamo. Cioè voi, a buon conto, per paura di lasciarne fuori uno, ne avete costruito un tempio in più, no? Dice: beh, se c'è un Dio in più, noi a buon conto gli dedichiamo. Ebbene, questo Dio che voi dite di non conoscere, ma al quale avete già dedicato un tempio e quindi già l'avete adorato, io ve lo annuncio. E così comincia a fare il suo messaggio cristiano. Poi non solo, ma cita un poeta greco, no? La letteratura greca, quindi proprio è stato un capolavoro di apertura verso l'altro, il dialogo. Solo che gira e rigira, per poter spiegare il cristianesimo, lui ha dovuto poi arrivare al nocciolo. E il nocciolo noi sappiamo cos'era. Lui dice: questo Dio che ha lasciato per tanti secoli che gli uomini andassero così aiutando lo stesso, finalmente adesso ha mandato il suo figlio e l'ha approvato davanti a tutti col farlo risorgere da morte. Ecco che ha sputato il rospo. Beh, no, non è proprio un paragone alato, ma insomma, il nocciolo del cristianesimo, no? La risurrezione. Si sono messi tutti a ridere e gli hanno detto: va bene, ti ascolteremo un'altra volta, come dire, basta. L'idea della risurrezione non poteva. E lì non ha convertito nessuno se non pochi, due o tre, come San Paolo non si dimenticherà più questo fiasco clamoroso della sua astuzia pastorale e apostolica. Da quel momento in avanti lui seguirà un'altra strada, non cercherà più di imbonire gli ascoltatori, di venire alle cose che ci uniscono, no, lui annuncerà Gesù Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per, insomma, se volete è così, se non volete peggio per voi. Questo è il nuovo modo. Badate che io non è che sia contrario al primo modo, anche il primo modo è legittimo, perché infatti, però San Paolo ha ottenuto di più col secondo, cioè ha preferito l'apostolato del pugno nell'occhio, prima gli dava un bel pugno, poi glielo spiegava, no? Invece di star lì, adesso invece noi dobbiamo star lì a dialogare con tutti, vabbè, ci metteremo un po' di più, chissà mai che arriviamo anche noi a... Allora, gli ebrei in una maniera, i pagani in un'altra maniera, e quindi c'è veramente una grande difficoltà, eppure su questo punto i discepoli di Cristo sono stati irremovibili. La ragione teologica è quella centrale, la ragione teologica della nostra risurrezione personale è la nostra assimilazione al Signore Gesù. Se essere cristiani significa diventare simili a Cristo in tutto, è evidente che a poco noi dovremo fino a ripetere in noi il destino finale di Cristo. E direi si comincia dalla fede, chi crede in me anche se muore vivrà, la fede è la prima radice della risurrezione, poi l'Eucaristia, chi mangia la mia carne beve il mio sangue la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, e alla fine veramente ci sarà proprio chiaramente che noi partecipiamo allo stesso destino di Cristo, uomo nuovo e risorto. L'altro capitolo, che è ancora quello più importante e anche il più difficile, perciò io sono molto contento di non arrivare a tempo a spiegarlo, ve lo lascio, perché se non siete in grado adesso di capire le cose difficili dopo 3 anni, è difficile. Allora questo ve lo lascio, che è la vita di intimità col Padre, cioè la visione beatifica, la partecipazione agli atti vitali, e così abbiamo concluso. Però vi pregherei anche di leggere la finale di tutto questo nostro trattato, che un po' fa il riassunto di tutto quello che è stato il nostro destino. Noi siamo partiti dalla una visione un po' scombinata dell'uomo, che è un uomo che è qualcosa di enigmatico, e qui c'è tutto l'elenco e non sto a dirvelo. Insomma, l'impressione umana è che l'uomo sia una creatura sbagliata. Desidera delle cose che poi non riesce a avere. Ma questo l'abbiamo visto nel primo anno, non sto a ripeterlo. Dio non ci spiega questo enigma, ma ci presenta l'ideale dell'uomo nuovo, che è l'uomo in Cristo, l'uomo battezzato, l'uomo risorto, l'uomo che è entrato a far parte della famiglia di Dio e quindi ha partecipato alla vita della Trinità. Bene, così con nostra comune soddisfazione abbiamo terminato anche quest'anno.